parlare di questo nuovo anno, ma invece voglio parlare di novità. Novità, quando io sento la parola, penso alle novità, penso alle notizie, cosa c'è la novità. Ma invece voglio parlare di un altro tipo di novità oggi. Voglio parlare dell'idea di novità in Cristo. Novità in Cristo. Credo che dentro di noi, se siamo onesti, c'è un desiderio profondo, un desiderio di essere rinnovati, no? Questa idea di rinnovo, in che senso? Ma non ho mai sentito nessun uomo che dice: ma sto perdendo i capelli, che bello, mi sto ingrassando, che bello, mi sto invecchiando, ogni anno è un anno più vicino alla morte, sono felice. No, invece spendiamo tantissimi soldi nella nostra cultura, leggiamo i blog, ci sono Instagram, gli account che fanno nient'altro che parlare di tornare a questa gioventù, no? Che vogliamo, di essere rinnovati. Nuovo anno è ancora nuovo, ancora giovani, ancora senza difetto. Non abbiamo, allora sono passati quanti giorni? 12 giorni, forse abbiamo già sbagliato in qualche cosa, forse la dieta l'abbiamo dimenticato ieri a pranzo, non lo so, ma è relativamente nuovo e abbiamo di fronte, abbiamo 350 qualcosa giorni, un giorno in più quest'anno se non sbaglio, e non lo so, ogni anno a Capodanno abbiamo questa visione, questo è il mio anno, l'anno dove io riesco a compiere tutti i miei obiettivi. Se voglio comprare una casa, comprerò una casa quest'anno, se voglio perdere peso, perdo peso, se voglio laurearmi, stiamo pregando soprattutto per Piero perché è da tanto, studia all'università e tocca a lui, mi sa. Abbiamo questa idea e non abbiamo ancora fallito un esame, quindi c'è ancora speranza per questo, no? Ma la nostra speranza è nel peso, o nella salute, o nei capelli che abbiamo o non abbiamo, nella freschezza della pelle, cioè, oppure si trova un'altra cosa. Tornando dagli Stati Uniti, cioè, negli Stati Uniti, questa foto ho fatto forse il primo giorno o secondo giorno, dove dalla finestra a casa dei miei c'era questa neve bianca, e la neve è molto bella. Poi tornando in Italia ho visto questo spettacolare, no? Sopra Svizzera, poi Italia, ci sono queste montagne e la neve è molto bella. Però forse noi non siamo abituati, ma la neve diventa così. Dopo 2 o 3 settimane, se non c'è un'altra nevicata o la pioggia, diventa così. Un giorno, una sera, siamo tornati molto tardi da un incontro, non so dove, ho lasciato Rachel a uscire dalla macchina, andare a dormire perché io dovevo cercare il parcheggio a Boston. E non c'era nessun posto perché c'era così tanto neve, e poi ho trovato questa montagna di neve che dovevo spostare per mettere la macchina. Ho lavorato 3 ore, non scherzo, da mezzanotte fino alle 3 per scavare, perché la neve sembra una cosa e facciamo il... ma invece diventa così, no? E forse l'anno è già così per alcuni di noi, non lo so. Cioè, possiamo vedere, l'anno è ancora così o cosa? Non dipende dalla nostra prospettiva, no? Ma se la nostra speranza è nel peso, nella salute, nella casa, nella laurea, nel lavoro, in trovare uno sposo, secondo me può facilmente diventare così, no? Facciamo di solito all'inizio dell'anno le proposte, le risoluzioni per l'anno nuovo, E queste sono le risoluzioni più comuni. Io non ho fatto uno studio, ho cercato su internet, ho trovato questo articolo di Time Magazine e ho trovato questo. Non so se è vero o non è vero, ma sembrano comuni, no? Perdere peso, mettersi in forma, smettere di fumare, imparare qualcosa di nuovo, mangiare più sano, pagare i debiti e risparmiare soldi, avere almeno un bilancio positivo nella banca, nel conto corrente, passare più tempo con la famiglia, viaggiare in posti nuovi, essere meno stressati, fare volontariato, pensare agli altri, o bere meno alcolici. Questi sono comuni, no? Sono comuni. Forse noi, se pensiamo alle nostre riduzioni, troviamo, li si trovano qui su questa lista. Ma invece di leggere liste di e dare tanto consiglio di come fare, abitudini, orario, tutto questo, io preferisco di leggere la parola di Dio. Quindi Apocalisse 21, voglio parlare di novità, novità in Cristo. Siamo in Apocalisse 21. Dal primo versetto dice: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno i suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. Chi vince e riterrà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nel stagno ardente di fuoco e di zolfo, e che è la morte seconda. Che passaggio ispirante di speranza. Sì, lo è sicuramente. E adesso spiego. Allora, nella Bibbia, almeno nel Nuovo Testamento, che è stato scritto in greco, ci sono due parole per l'idea di novità. La Bibbia usa due diverse parole. Uno, kainos, che si riferisce a freschezza, è una qualità, la qualità di questa nuova, no? Invece c'è neos, che fa riferimento all'età, a gioventù. E di solito per essere, sì, avere questo kainos, freschezza, questa qualità di essere nuovo, la cosa deve essere anche giovani, deve essere anche appena nato, no? Io penso a mia bambina, no? Ho una foto qui sull'iPad che vedo ogni volta che apro l'iPad, ed è una, per me è il volto forse più bello del mondo, no? Questo qua, mia bimba. Ma lei ha la pelle perfetta, gli occhi belli, cioè tutto questo, no? Perché è giovane, no? E di solito noi vogliamo tornare a questa gioventù, facciamo l'estetica, tutto quello che facciamo, no? Per arrivare a questo posto, abbiamo i cosmetici, la chirurgia estetica, poi c'è il fitness, la dieta. C'è un libro, si chiama Younger Next Year, più giovani l'anno prossimo, era un best seller negli Stati Uniti, no? Perché tutti vogliono tornare a questa gioventù, ma io voglio essere più bello, voglio essere più in forma, voglio essere tutto questo, no? Invece Dio non ci promette queste cose.
ci promette qualcos'altro, ma qualcosa più importante, più profondo, molto più bello, molto più soddisfacente. La promessa della Bibbia è che noi possiamo avere questo kairos, freschezza, no? Senza neos, senza essere giovani, che possiamo tornare ad un altro stato. Per avere questa novità, so che questa è un'idea abbastanza profonda, ma io ho tre punti e spero di fare tutti e tre in 17 minuti. Il primo punto è trovata in Cristo. È trovata in Cristo.
Non so se...
Sono perso. È trovata in Cristo. In versetto 5 dice, in Apocalisse 21, e colui che siede sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Chi fa nuove le cose? Quello seduto sul trono. Chi è seduto sul trono? Dio o Gesù accanto. Loro sono sul trono, no? Quindi è Dio attraverso Cristo che possiamo avere questa novità. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, leggiamo un altro versetto in 1 Corinzi 15. Dice, il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo, il Signore, è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E quale è il celeste? Tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Parla di due diversi uomini, uno terrestre, uno celeste. Ma di chi sta parlando Paolo? Tratta lo stesso argomento in Romani quando parla di Adamo e Cristo, no? Infatti è la storia della Bibbia. Una volta avevo preparato questa cosa qua per il campus, per gli studenti, no? E ho detto, io voglio spiegare la Bibbia in 10 minuti. Poi ho fatto 2 ore per spiegare questo disegno, praticamente. La storia della Bibbia. Ma dall'inizio non si vede proprio, però un'altra volta forse vi faccio vedere. L'inizio c'è la creazione. Dio crea tutto il mondo, tutto l'universo. Il principio è così, è tutto perfetto, no? E Dio perché ci ha creato? La Bibbia ci dice per avere una relazione con noi, per stare vicino a noi, per vivere con noi, per averci come figli, no? Quella era l'idea. Poi cos'è successo? Come la neve cade, è tutto nuova. Poi dopo un giorno, dopo 5 giorni, diventa un po'... Anche l'uomo, subito all'inizio, cade in peccato. Affronta la tentazione e non riesce a superarla. E cade, e questa immagine, questa novità, non è più nuova. Cosa fa Dio dal terzo capitolo della Bibbia? Fino alla fine, fino a Apocalisse 21, qual è lo scopo di Dio in tutto questo? In tutto questo libro che leggiamo, che non è un libro, è la parola, è le sante scritture del Dio stesso. È come Lui ci comunica con noi attraverso queste parole. Cosa ci dice? Ci vuole ancora. Vuole riconciliarci. Non dice, ma questa non è nuova, la butta via e compro di nuovo, faccio una nuova creazione, non voglio questa più. Non lo dice. Invece dal terzo capitolo di Genesi fino alla fine e fino ad oggi vuole portarci a Lui. Vuole cambiarci, vuole imbiancare tutti i muri che sono stati smarcati in diversi modi. Vuole imbiancare tutto, no? Tramite patti, tramite la fede di Abramo, Mosè, i re, Davide, i profeti, sempre con lo stesso scopo, tornate da me. Quindi dà una legge per farci capire come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo vivere questa vita. Poi dà i profeti per darci indicazioni, ma dove abbiamo sbagliato, dove dobbiamo cambiare strada. Ma la cosa più importante è che ha mandato il suo figlio, è diventato carne, Gesù. So che non è Natale, ma parliamo ancora dell'incarnazione di Gesù. È diventato carne perché? Per riconciliare tutto l'universo. Tramite che cosa? La sua risurrezione. Dopo aver preso la pena, se vogliamo, la distruzione, la corruzione che noi a cui noi soffriamo, lui ha preso questo su se stesso ed è morto per noi. Ma non è finita lì la storia, è risorto per superare la morte, per superare questi peccati e darci un modo di una via per tornare da nostro padre. Questa è la storia della Bibbia. Se la conoscete bene, bene, bravi. Ma conoscerla non è abbastanza, non è sufficiente. Viverla è quello che conta alla fine. Il suo corpo è stato, il corpo di Cristo è stato distrutto sulla croce. Per noi su questa terra è inevitabile invecchiare, decadere, morire. L'unica speranza che abbiamo è in Cristo. Non ci sono le medicine magiche che ci rendono immortali, non ci sono, forse ci sono delle operazioni che possiamo fare per rendere un po' più belle le cose, ma prima o poi arriviamo a 80 anni, 70 anni, 100 anni, oppure meno. Moriamo, possiamo morire oggi, no? Con questa idea di tornare, ma tornare alla bellezza, tornare a... Non bastano. Questi obiettivi più comuni sono concentrati su noi stessi, ma non c'è uno che c'entra a Dio. Tornare a Dio deve essere il primo obiettivo. Gesù è lo stesso ieri, oggi e domani e per sempre. Noi vogliamo cambiare quest'anno, ma è Gesù che ci può cambiare. Senza di Lui rimaniamo sempre gli stessi, forse magri, poi più grassi, magri, più grassi, più belli, meno belli, più belli, meno belli. Ma la differenza alla fine, arriviamo sempre alla morte. Ma non dobbiamo arrivare alla morte, non, la storia non deve finire lì. Qual è la storia della Bibbia? Se leggiamo un'altra parte della stessa scrittura, in 1 Corinzi 15, versetto 54, quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
Amen.
Dov'è la nostra speranza? Cosa cerchiamo in questa vita? Il corpo di Gesù è stato distrutto sulla croce, ma è risuscitato dalla morte, è stato cambiato in un corpo più glorioso, che tanti hanno testimoniato anche qui su questa terra, no? Passava in una camera chiusa, nascondeva, cambiava l'apparenza per nascondersi la sua identità agli altri, agli amici che non riconoscono lui. Cioè, sempre diverso, no? Appare, poi riappare in altro posto. Perché non è più lo stesso umano, ma è cambiato in qualcosa più glorioso. Ed è quello che ci aspetta, grazie a Gesù. Lui apre la porta, dobbiamo cercarla, dobbiamo trovarla, dobbiamo entrare in questa porta. C'è una buona notizia. Gesù è la risposta, ma io sono spesso distratto. Quando affronto i miei problemi, le mie solite sfide, cosa faccio? Io personalmente cerco di scappare e quindi guardo sport, mangio, bevo vino, passo tempo con gli amici. Io preferisco di non pensare a quello che mi preoccupa. So che non è fattibile per alcune donne, soprattutto mia moglie dice, ma com'è che non puoi, no, se c'è qualcosa devi, no, domani ci penso, e poi dopo domani, sempre così, no? Io riesco a fare così e io cerco di scappare giocando su cellulare, scrollando su Instagram, guardando i film, distrandomi con lo sport. Cioè, ci sono tanti modi di distrarmi, ma la realtà prima o poi devo affrontare, perché so che ci sono post illimitati su Facebook, ma prima o poi devo affrontare il fatto che in questo mondo non c'è speranza. Non troverò mai il post perfetto che mi soddisferà. L'unica cosa che mi può soddisfare in profondità è Dio. E devo cercare questo nella mia vita. Non posso pensare sempre a domani, l'anno prossimo, è un altro giorno. No, devo cercare questo Dio nella mia vita. Secondo punto, è già in corso. Leggiamo il versetto 5, ancora il versetto 5, dove dice, e colui che siede sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Non dice ho fatto nuovo, non dice farò nuovo, dice io faccio nuovo. No? E possiamo avere questa tendenza di pensare, la gloria di Dio mi aspetta quando io vado da Lui. Ma è sbagliato. Gesù vuole rinnovarci giorno in giorno, giorno dopo giorno. Non vuole lasciarci, ok, vedo che siete così corrotti, che soffrite, ok, vi salverò un giorno alla fine, quindi aspettate un po'. No, Gesù fa nuove tutte le cose. Il secondo Corinzi 5 dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove, e tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Cosa vuol dire? Siamo una nuova creatura, possiamo essere una nuova creatura. Io non sono più l'uomo che ero, perché Gesù mi ha cambiato. In Max non vedo più lo stesso uomo, vedo una nuova creatura con nuove abitudini, con un nuovo scopo di vita. Non vive più come prima. Quando cantiamo la canzone, lui sta cantando la verità, no? E lo stesso vale per tutti i discepoli che cercano ogni giorno la giustizia e il regno di Dio, no? Vedo in Patrick, vedo in Piero, cioè persone che, con cui io ho studiato la Bibbia e ho visto di fronte ai miei occhi una trasformazione incredibile. E poi anche dopo il battesimo, questa trasformazione continua. Io ho il privilegio ogni settimana di vedermi con un gruppo di ragazzi che vogliono cambiare le abitudini, vogliono affrontare le loro sfide, le loro tentazioni, superare i loro peccati. E quindi parliamo e ci aiutiamo a vicenda. Come? Confessando i peccati, aprendo i nostri cuori l'uno all'altro, scavando fino in fondo per arrivare a radice di questa insoddisfazione. E io sono fierissimo di questo gruppo di ragazzi che non dicono vabbè, io sono così, vado avanti così. No, vogliono cambiare, vogliono essere come Gesù li chiama ad essere. Sono ancora questa opera di Dio, di Cristo in noi è già in corso, non è finita, ma è già in corso e vedo i risultati. Voi, noi, nella nostra vita, questa trasformazione si è fermata dopo un po', o non abbiamo ancora visto o vissuto questa vita cambiata. E ora 2020 è l'anno, perché forse siamo un pochino più motivati all'inizio dell'anno, ma il cambio anno non cambia nulla per Gesù, perché lui è eterno, il tempo non è importante. Quindi cosa dico? Meglio cominciare oggi, meglio oggi che domani. Non posso scappare dai miei problemi, dai miei peccati, meglio oggi. Facciamo oggi, parliamo oggi, troviamo qualcuno con cui possiamo condividere il nostro cuore, con cui possiamo condividere le nostre tentazioni, le nostre sfide reali, senza parlare in modo troppo vago. Ma al lavoro è difficile. Ok, cos'è difficile? Ho un collega. Ok, com'è questo collega? Com'è il tuo atteggiamento verso questo collega? Ok, apriamo la Bibbia. Cosa dicono le scritture? Come Gesù si comporta di fronte ai soldati romani che vogliono ucciderlo? O davanti al popolo che ha assediato 3 anni? Padre, perdonali perché non sanno cosa fare. Questo collega non sa cosa fa. Quindi dobbiamo avere misericordia per tutti. Perché? Perché siamo anche noi peccatori. Non siamo migliori. E tramite la nostra misericordia, o la misericordia di Dio che noi possiamo trasmettere, forse quest'altra persona avrà occasione di conoscere Cristo in questo modo. Questo è solo un esempio, ma lo do perché è importante avere qualcosa concreta. Ma parliamo gli uni con gli altri, non basta avere questa relazione personale, ma non poi non mi apro a nessuno. Gesù non era così, gli apostoli non erano così, vediamo le relazioni che avevano. Per me personalmente, vedo la Chiesa e vi voglio bene tutti, no? Ma vedo questa cosa da tanto, e parliamo anche tra i dirigenti, che mi sa che c'è qualcosa nelle nostre relazioni che manca ancora. Che cos'è? Essere così vicini, avere relazioni dove ci aiutiamo a vivere la vita cristiana ogni giorno. Troppo spesso passano settimane senza pregare con qualcuno, senza confessare, senza aprire il cuore, senza parlare delle cose reali della vita. Sia quest'anno che questo cambia in questa chiesa.
Amen.
No? Come ho visto nei ragazzi, funziona. Quando noi siamo insieme, ci condividiamo dai nostri cuori apriamo la Bibbia, preghiamo Dio di cambiarci, le cose cambiano. Vale la pena. Dinamiche nei nostri matrimoni, rabbia, pigrizia, peccati che noi non riusciamo, diciamolo, non ce la faccio, non riusciamo a superare, ma Dio ce la fa. Quindi se c'è un problema è il fatto che noi resistiamo l'opera di Dio. Non resistiamo più, ma creiamo questa dinamica tra di noi, dove siamo felici di condividere a vicenda delle cose reali della nostra vita. E devo essere onesto, siamo più deboli noi uomini, perché vogliamo, forse sono nei guai se lo dico, però forse le donne vogliono mettere una bella figura nei vestiti, in altre cose. Noi invece uomini vogliamo far finta che è tutto a posto, perché noi non vogliamo far vedere le nostre debolezze, no? Ma io sono debole, sono il primo di dirlo. Ieri sera ero con Rachel, i bambini erano a letto e mi ha detto qualcosa e dentro di me c'era: non mi piace quello che hai detto, perché non penso che sia giusto, non è vero quello che hai detto. E in quel momento lottavo contro arrabbiarmi, essere frustrato, rispondere in un modo forte o dire: sono troppo stanco, non possiamo parlare di questo stasera, e andare a letto, no? Ma invece nella mia testa ho pregato: Dio, aiutami, perché questo è difficile per me, ma so che devo essere onesto e debole in questo momento. E ho detto onestamente: Rachel, ecco come mi sento, sono un po' deluso del tempo che abbiamo passato negli Stati Uniti, perché eravamo malati tutto il tempo, non abbiamo visto i nostri amici, volevo passare tempo speciale con ogni membro della mia famiglia e alla fine non ho passato tempo con nessuno perché erano tutti malati. E io sono sempre, non vedo l'ora di tornare in America, e questa volta ero deluso dopo. E poi siamo tornati e mi sento come ho fatto tutto possibile quest'ultima settimana, e quello che sento, forse non lo dici, ma quello che sento è che ce l'hai con me, perché non sto facendo abbastanza o perché vuoi che faccia qualcos'altro. E quello è difficile per me in questo momento. Poi mi è avvicinato, mi ha abbracciato, ha detto: non è quello che intendevo, scusa se ti ho... E in 5 minuti eravamo pronti ad andare a letto, con pace tra noi due, no? E ha detto che domani parliamo meglio, però ti amo, no? E siamo andati a letto in pace. Ma questa succede ogni giorno, e più di una volta ogni giorno. E se non parlo con nessuno, se non sono aperto, se non prego, se non cerco Dio, non riesco ad essere questa nuova creatura che devo essere. No? Dobbiamo finire, concludiamo in Efesini 4. In Efesini 4 dice: ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. l'esempio che Paolo dà in questo passo è quello di vestirsi, no? La mattina decidiamo come ci vogliamo vestire. Invece sta parlando di come ci vestiamo spiritualmente. Era una decisione di vivere una vita spirituale o solo andare in chiesa e vivere come il vecchio uomo. Ci sono due uomini, quello vecchio e quello nuovo, quello terrestre e quello celeste. E noi dobbiamo decidere chi vogliamo essere. Nella scrittura in Apocalisse 21 dice in versetto 6: ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. A chi darà questo di nuovo? A chi ha sete? A quello perfetto? A quello senza peccato? A quello che si pensa superiore agli altri? No, a chi ha sete. E penso che ci siano tre tipi di persone, no? Uno che dice: non sono bravo e non sarò mai bravo, quindi sono in un certo senso insoddisfatto, ma soddisfatto nella mia insufficienza. Poi il secondo: adesso io sono bravo e merito questo, mentre gli altri no. E poi c'è il terzo uomo che dice: non lo merito, non sono degno, ma lo voglio e quindi lo cerco. Chi siamo noi? Primo, secondo o terzo? Il terzo ha sette al desiderio, non pensare altro. Quando io ho sette è difficile pensare a un'altra cosa, no? Una volta mi allenavo per una maratona e sono uscito da casa, dovevo fare tipo 20 km di corsa per prepararmi per la maratona. Solo che sono uscito e subito dopo 5-10 minuti avevo 7, ma non volevo fermarmi, quindi sono andato avanti e avanti. E dopo un'ora avevo un sete tremenda e cercavo dappertutto di trovare un posto. Alla fine, dopo 15 chilometri, ho trovato un posto dove non avevo neanche soldi, non potevo comprare niente. Quindi sono andato in un mercato dove vendono diverse cose e c'era ghiaccio. Ho preso un bicchiere di ghiaccio, sono uscito e ho mangiato il ghiaccio, anche se faceva meno 5 gradi a Boston, no? Perché avevo sette e non potevo pensare all'altro. Abbiamo sette di questa giustizia, abbiamo sette di questo rinnovo. Dove cerchiamo la soddisfazione? In Dio, in Cristo, è l'unica risposta che possiamo avere. Vi voglio bene, ma è ora di cercare Dio come mai prima. Di cercare il suo regno, la sua giustizia e di cercare relazioni che ci aiutano ad avere questo. Abbiamo parlato di risoluzione per l'anno, ma forse dobbiamo considerare altre risoluzioni. Di cercare Dio come mai prima, come ho detto, di vestirci l'uomo nuovo ogni giorno. Novità in Cristo, se lo cerchiamo, se lo vestiamo e abbiamo ancora sete di Lui e la sua grazia, la troveremo e la troveremo insieme in questa chiesa. Amen.
Amen.